Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma.
Buongiorno a tutti, ascoltatori di Radio Salus. Oggi parleremo dell'AIDS, parleremo dell'infezione di HIV, lo faremo con il nostro ospite, a cui do subito il benvenuto, il professor Stefano Rusconi, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Legnano. Benvenuto, professore.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
Primissima domanda. Come sappiamo, l'HIV, l'AIDS ha tenuto banco per tutti gli anni 90. Poi se ne è parlato sempre meno, pensando quasi stupidamente che fosse, tra virgolette, debellata. Non è assolutamente così.
Esatto, non è assolutamente così perché i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono dei dati per carità freddi, le cose, una volta che si dicono bisogna dimostrare, bisogna raccogliere il dato in maniera adeguata, ci dicono che in Italia nel 2022 e nel 2023, anni solari per cui abbiamo i dati completi, il numero delle infezioni da HIV incidenti non è assolutamente diminuito. Certo, non siamo a dei livelli di epidemia come quelli che si registrano purtroppo in molti stati, in molti paesi del mondo a medie e basse risorse economiche. Diciamo che è un'infezione che non deve essere assolutamente sottovalutata perché è una infezione evitabile, è un'infezione però che viene trasmessa da rapporti sessuali, da uso di siringhe per tossicodipendenza, per cui rapporti sessuali appunto non protetti, per cui diciamo che deve essere ancora una priorità sia a livello sanitario sia a livello politico. Teniamo in considerazione che la dichiarazione di Parigi, che è la base su cui si poggia l'iniziativa Fast Track Cities, che è un'iniziativa globale a cui hanno aderito anche molte città italiane, fra cui anche Legnano, dove attualmente lavoro, si pone come obiettivo quello di interrompere le nuove infezioni da HIV e HCV, quindi epatite C, entro il 2030. Obiettivo ambizioso, ma moralmente molto molto alto. Certo, ci deve essere un'azione concertata, ripeto, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche politico, come intenzioni, ma anche come, diciamo, disponibilità e allocazione delle risorse economiche.
Riprendo sempre il discorso degli anni 90, in cui, ahimè, insomma, l'HIV era un po' lo spauracchio di tutto, eravamo tutti terrorizzati da questa, giustamente, per l'amor di Dio, perché insomma è una malattia, come mi confermerà lei, seria e, ahimè, a volte infausta. Però, insomma, adesso abbiamo molte più armi per combatterla a confronto a 20 anni fa.
Sì, a livello terapeutico, senz'altro le armi ci sono molto efficaci, sono molto ben tollerate. Abbiamo cambiato un po' anche l'approccio, nel senso che il mantra di una terapia a tre farmaci, che è assolutamente valido, ma non è più dogmatico, per cui ci sono delle terapie efficaci a due farmaci che possono essere assunte sia oralmente che anche come somministrazione per via intramuscolare. Quindi gli strumenti terapeutici ci sono e sono assolutamente migliori da tantissimi punti di vista rispetto a quello che avveniva solamente 10 anni fa. L'altra cosa, accanto alla terapia, è senz'altro la diagnosi. La diagnosi deve essere tempestiva, deve essere proposta in maniera capillare e deve essere appunto fruibile ai cittadini che vogliano effettuare un test anticorpale per scoprire eventualmente la propria infezione da HIV. Le dico questo perché nei dati appunto dell'Istituto Superiore di Sanità, quelli completi nel 2023, quindi abbiamo più del 60% delle persone che hanno scoperto la propria sieropositività per HIV in quell'anno che arrivano tardivamente all'osservazione. Quindi questo ha una doppia conseguenza, uno per il soggetto, per la persona che scoprendosi con infezione da HIV tardivamente può anche progredire e può avere contemporaneamente HIV, quindi l'infezione, e AIDS, cioè la malattia, l'infezione sindromica, ma può essere anche un problema, quindi un rischio per le persone con cui la persona con HIV può avere rapporti sessuali, per questo punto abbiamo la trasmissione inconsapevole di HIV. E quindi questi sono due argomenti, due motivazioni per cui, ripeto, sia dal punto di vista sanitario che anche politico, il test dovrebbe essere offerto in maniera molto più laica, molto più globale e molto più fruibile anche dalle persone non nate in Italia che magari hanno qualche problema di accesso, e ce l'hanno, ahimè, ai servizi sanitari.
Voglio fare una domanda per tutte le persone che sono in ascolto, ma soprattutto per i giovani. L'ha già detto lei prima, è una malattia che si può prevenire. Vogliamo magari ricordare quali sono, tra virgolette, le norme principali per sfuggire a questa infezione?
Dunque, diciamo che, come ho detto prima, allora, prima di tutto, avere una sessualità informata, consapevole e, se del caso, se uno vuole avere un'attività sessuale promiscua, che sia protetta dall'uso del profilattico. L'uso del profilattico, ricordiamoci che non impedisce solamente l'acquisizione di HIV, ma è un mezzo barriera molto efficace per prevenire l'acquisizione e la trasmissione delle malattie sessualmente trasmesse, che sono, tanto per fare qualche esempio, la sifilide, la gonorrea, la clamidia. Ci sono molte persone che, anche amici, che quando mi incontrano e parliamo di vari argomenti, fra cui anche il mio lavoro, perché ci sta nella socialità delle persone, mi dicono: ma la sifilide c'è ancora? Come se fosse una bestemmia parlare di sifilide, no? Come anche la tubercolosi c'è ancora? Certo che c'è ancora, assolutamente sì, non sono assolutamente gravati di una mortalità come era all'inizio del Novecento o a metà o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, però comunque abbiamo una incidenza infettiva molto importante. Certamente sono guaribili, curabili, le infezioni batteriche, l'HIV invece non si stabilizza ma non si cura, non si eradica, si è eradicato in una manciata di persone che però avevano anche una patologia tumorale, un discorso un po' diverso, un po' complesso rispetto all'infezione in purezza da HIV, però comunque sono delle infezioni che possono essere, queste appunto, se sono intrasmissibili, prevenute dall'uso corretto del profilattico. L'altra cosa che su cui abbiamo un'esperienza molto maggiore e stiamo proponendo con una anche uptake molto importante, è la profilassi pre-esposizione. Vale a dire, se una persona si rende conto, perché giustamente lo riporta al medico, che ha dei rapporti sessuali molto frequenti, promiscui, con l'uso costante di profilattico, a questo punto noi possiamo somministrare o tutti i giorni oppure on demand due composti antiretrovirali, che sono anche due all'interno dell'armamentario della terapia anti-HIV, che però prevengono, quindi due composti all'interno di una stessa compressa, che prevengono appunto l'acquisizione di HIV. Anche questa è una strategia che possiamo definire non solamente a livello di malattie infettive, ma anche a livello di salute pubblica, perché giustamente ogni infezione da HIV che viene evitata con qualsiasi mezzo vuol dire non solamente il mantenimento della salute della persona in questione, ma anche un abbattimento molto sensibile dei costi che l'infezione da HIV mette sul vassoio della spesa sanitaria, sia nazionale che regionale.
Rispetto a 20 anni fa, anche la ricerca scientifica ha fatto dei passi da gigante, ovviamente. Io so che molto recentemente avete fatto un congresso, il congresso ICAR, in cui avete discusso di queste tematiche. Cosa è saltato fuori da questo confronto?
Ma da questo confronto è stato fuori, sono state fuori molte cose importanti, vale a dire il fatto di avere comunque un'attenzione molto particolare per la salute della persona con HIV a 360 gradi, vale a dire non solamente sulle terapie che funzionano e sono molto ben tollerate, come ho detto precedentemente, ma anche un'attenzione per la persona che invecchia, la persona con HIV che invecchia e che quindi ha i rischi, non so, cardiovascolari, tumorali o di altre malattie metaboliche, quali il diabete, paragonabili a una persona senza HIV. Questa è una cosa che è saltata fuori, per cui sono stati dei contributi della ricerca italiana. Dopodiché sono stati presentati dei contributi sempre della ricerca italiana per quanto riguarda la caratterizzazione immunovirologica fine delle infezioni da HIV incidenti, quindi anche una ricerca di base, una ricerca traslazionale che quindi si porta in maniera rapida dal laboratorio alla pratica clinica, e poi si è parlato anche all'interno delle 1203 persone che hanno partecipato a ICCAR 2025, di quello che possiamo fare come cooperazione italiana nei paesi a basse e medie risorse. La cooperazione italiana è molto molto vivace, tutte le regioni hanno all'interno delle ONLUS o comunque quello che adesso si chiama enti del terzo settore, delle organizzazioni non governative che hanno dei progetti a lunga scadenza, media lunga scadenza, nei paesi o del Sud America o dell'Asia o dell'Africa subsahariana a basse e medie risorse. Queste non solo vengono proseguite, ma hanno messo, fra virgolette, i denti, perché sono stati in grado di resistere anche alla mazzata, possiamo dire, per usare un termine che si può dire in radio, che è arrivata dagli Stati Uniti con un taglio netto verticale immediato da parte dei contributi forniti da PEPFAR e da USAID, che quindi hanno rischiato di mettere in ginocchio le iniziative sociali, sanitarie e anche di ricerca operativa sostenuta dalle ONG italiane nei paesi a basse e medie risorse.
Quali sono i passi che ancora mancano per dire se magari ce lo auguriamo un domani possiamo magari mettere veramente una croce sull'infezione da HIV?
Allora, i passi che mancano sono essenzialmente, a mio parere, due. Uno è una terapia che non dal punto di vista della tollerabilità, che è già molto, molto, molto vicina alla persona da HIV, ma a livello di frequenza stiamo parlando di terapie long acting, e queste terapie long acting attualmente sono in somministrazione bimestrale. Vale a dire una persona che ha raggiunto la soppressione virologica, quindi il controllo virologico di HIV, può venire in ospedale ogni 2 mesi, eseguire i controlli ematochimici, ma poi fare due punture intramuscolari. E queste due punture intramuscolari coprono, fanno la parte della terapia orale presa tutti i giorni. Diciamo che bene, ma non benissimo, nel senso che anche le persone vorrebbero venire anche a scadenze un po' inferiori. Non è che tutte le persone fanno questa terapia intramuscolare, però l'avvenire, il futuro e la gestalt è quello di avere comunque una terapia che viene somministrata per via intramuscolare o sottocutanea una volta ogni 6 mesi. Chiaramente poi la persona potrà venire in ospedale per altre problematiche dovute, per esempio, non so, abbiamo detto alla prevenzione del rischio cardiovascolare, a uno screening oncologico, benissimo, ma per quanto riguarda la somministrazione 2 volte all'anno, e quindi è qualcosa che si avvicina molto a un vaccino, no? Noi pensiamo a un vaccino antinfluenzale che noi tutti, o comunque la maggior parte di noi, dopo una certa età dovremmo eseguire una volta all'anno. Questa è una cosa che si potrebbe fare 2 volte all'anno. L'altro passo che ancora ci manca è non solamente attraverso farmaci che inibiscono degli enzimi, quindi dei passaggi della replicazione di HIV, ma anche vanno a stimolare HIV dal punto di vista immune, la cosiddetta eradicazione, la cura. L'ho accennato brevemente prima, l'eradicazione, quindi la cura definitiva di HIV nelle persone adulte, si è verificata attualmente da quando si è scoperto il virus, quindi vale a dire dal 1983, solamente in 7 persone adulte che avevano avuto una neoplasia del sangue, quindi leucemia o linfoma. Sono state sottoposte a un trattamento chemoterapico massivo. Sono state trapiantate con cellule del midollo ingegnerizzate, possiamo dire, e a questo punto nel loro sangue non è stato più possibile andare a detettare un HIV completo, un HIV funzionale, ma solamente dei frammenti, dei pezzettini che però non sono funzionali. Quindi queste 7 persone, chiaramente non tutti insieme nel corso di svariatissimi anni, sono state dichiarate guarite. Ora, questo processo a cui sono state sottoposte queste persone molto lungo, molto costoso, molto particolare, anche molto pericoloso in termini di monitoraggio. Quindi ci manca un po' un processo di cura, uno strumento di cura che sia fruibile non solamente alle persone con HIV che hanno avuto anche una neoplasia ematologica.
Beh, direi che questa è una buona notizia, no? Assolutamente, insomma, ci fa ben sperare per il futuro.
Sì, assolutamente sì. Ripeto, la ricerca scientifica italiana e globale ha assolutamente messo i denti e libera, a parte appunto questo impasse statunitense che mi auguro finisca il più presto possibile, di esprimersi liberamente. L'altra cosa, ma sottolineiamolo perché è molto importante, accanto agli strumenti terapeutici che ci sono e ci dovranno essere in futuro, è anche una diagnosi che deve essere mantenuta. Deve essere fruibile e deve essere offerta in maniera non gravata di un'ansia o di una vergogna o di uno stigma, perché non è assolutamente questo il caso.
Benissimo, siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata. Io ringrazio il nostro ospite, il professor Stefano Rusconi, direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Legnano. Grazie per essere stato con noi, insomma, per averci anche dato delle belle notizie, devo essere sincero. L'abbiamo detto, l'HIV c'è, purtroppo, non se ne parla più come una volta, però insomma, bisogna sempre tenere, come si dice in gergo, le antenne ben dritte, giusto?
Assolutamente sì, per noi e per il futuro che ci succederà sicuramente.
Benissimo, grazie ancora professore.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Radio Salus vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.